Vogliamo aprire la parola del Signore, vogliamo leggere insieme dall'Epistola di Paolo agli Efesini e vogliamo leggere dal capitolo 6 di Efesini i versetti dal 10 al 20. Il testo è sempre quello, in realtà anche questa mattina continuerò con l'esposizione del versetto 17, la seconda parte del versetto 17 che avevamo già considerato due domeniche fa, però preghiamo che il Signore ci dia qualcosa di nuovo e di fresco anche questa mattina. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene, come è giusto che ne parli. Abbiamo parlato della spada dello Spirito, la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Il combattimento spirituale nel quale noi siamo impegnati non può essere vinto se ci chiudiamo nella difensiva, se cerchiamo di non avere perdite, se cerchiamo soltanto di fortificare le parti difensive della nostra armatura. Non può essere vinto il nostro combattimento spirituale se non possediamo la spada dello Spirito. Prendere la spada dello Spirito, possederla, significa conoscere la parola di Dio. Significa che mediante la lettura continua della parola, mediante una memorizzazione coscienziosa, selettiva certamente, ma anche estesa, come abbiamo visto la volta scorsa, giungiamo a nutrirci della parola affinché possiamo stare in essa, come l'uomo del salmista, l'uomo beato, l'uomo del Salmo 1, come diceva il salmista, è l'uomo beato che dice che che medita in essa giorno e notte. Quindi, cosa significa possedere, prendere la spada dello Spirito? Significa fare della scrittura, della parola di Dio. Abbiamo visto che qui Paolo intende con chiarezza, in modo definitivo, realmente, questa la scrittura, appunto, significa fare di essa primariamente la regola della nostra vita, significa prenderla come guida dei nostri pensieri, significa che quando la nostra mente alla nostra mente si affacciano dei pensieri, dei sistemi di pensiero o anche semplicemente delle suggestioni che sono contrarie all'insegnamento della Scrittura, noi ritorniamo nei limiti che essa ci indica. Significa prendere la Scrittura e conoscerla abbastanza da poterne fare un filtro attraverso cui noi possiamo osservare, leggere e interpretare questo mondo. Molte volte ci meravigliamo come davanti alla stessa situazione, davanti alla stessa, allo stesso fatto, due persone diverse abbiano opinioni completamente opposte, leggano la realtà in modo del tutto diverso. Beh, tutto ciò dipende dal filtro che utilizzano. Se io ho degli occhiali scuri, vedrò tutto certamente sotto una luce diversa. Se ho degli occhiali di colore rosa, tutto si apparirà rosa ai miei occhi, e non è né l'uno né l'altro la verità. La realtà è ben diversa. Ora, la Scrittura, siccome la nostra vista è difettosa a causa del peccato, la nostra mente, il nostro modo di pensare è difettoso, corregge questo modo di vedere le cose e ci mette la realtà nella giusta luce. È un filtro, la Scrittura deve essere un filtro attraverso il quale noi guardiamo alla realtà e consideriamo tutte le cose. La Scrittura deve essere anche la misura con cui ci relazioniamo con il prossimo e regoliamo la nostra condotta. In particolar modo la spada del soldato è l'arma offensiva, come dicevo, per eccellenza. E quindi la metafora che qui l'Apostolo Paolo ci propone è quella che ci indirizza a un uso offensivo della Scrittura. Ed è questo l'argomento sul quale voglio soffermarmi oggi. E probabilmente qualcuno potrebbe affermare che sto trattando l'argomento in modo non proprio biblico, perché la Scrittura, si potrebbe obiettare, ci deve istruire e ci deve consolare, no? Conosciamo per esempio questi versetti abbastanza bene del capitolo 15 dell'Epistola ai Romani, versetto 4, che dice così: tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per la nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture noi conserviamo la speranza. Quindi qualcuno potrebbe dire, ma la Scrittura serve a darci consolazione, a produrre l'uso della Scrittura, il principale uso della Scrittura è quello di dare consolazione. Tu invece ci dici che la Scrittura deve essere usata per colpire, per offendere. Sì, la spada principalmente è uno strumento, è un'arma offensiva. Quindi quando qui Paolo vuole parlare di una delle funzioni della Scrittura, certamente parlando della spada ci indirizza in questo senso. Quindi ci dobbiamo domandare in che senso la parola usata come una spada può portare istruzione e consolazione, perché in realtà lo scopo ultimo della Scrittura è sempre quello di produrre consolazione e istruzione, ma ci sono situazioni e circostanze e usi in cui per ottenere questo scopo è necessario ferire ed offendere. Il problema è che spesse volte non si comprende il vero significato della parola consolazione. La parola consolazione non è una pacca sulle spalle, no? Qualcuno, vi siete mai trovati con qualcuno che a cui voi confessate di trovarvi giù, afflitti, e questa persona comincia a vi batte la mano sulla spalla, che probabilmente avrà l'effetto di abbassarvi ancora di più invece di tirarvi su. La scrittura, vedete, non è un contentino che ci fa, come dire, illudere che le cose siano diverse da quelle che sono. La scrittura non cambia le cose, perché la realtà spesse volte è dolorosa e richiede anche che noi siamo tristi e anche piangiamo. Ma la scrittura ci dà la vera consolazione, perché la vera consolazione non è l'assenza del dolore, la vera consolazione non è l'assenza delle lacrime, la vera consolazione è quella forza che viene dall'interno di noi stessi per affrontare la dura realtà. La vera consolazione è ciò che ci dà il coraggio per andare avanti, e questa è la funzione della scrittura. La scrittura ci dà ciò di cui abbiamo bisogno per sostenere il nostro coraggio per progredire nel nostro cammino. Quindi la spada è uno strumento che si usa per tagliare, per ferire, per uccidere, ed è primariamente uno strumento di giudizio. Fino a quando infatti ci sarà il peccato nel mondo, fino a quando ci sarà la ribellione nel mondo, fino a quando ci sarà la morte nel mondo, la spada del Signore, la spada dello Spirito, non potrà mai rimanere nel suo fodero. E quindi, proprio perché la spada è un'arma offensiva, in questo senso voglio parlarne. Come vi avevo detto già la volta scorsa, quando parla dello scudo della fede, ci dice a che cosa serve. Prendete lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete però anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Non ci dice qual è la sua funzione, ma noi la possiamo comprendere. Prendere quest'arma per usarla per ciò per cui è stata designata, per portare morte. E usare la spada dello Spirito, significa primariamente, e a questo ne ho accennato già 2 settimane fa, rivolgerla contro noi stessi. L'uso della spada deve essere fatto prima di tutto contro di noi. Cioè, la parola di Dio, prima ancora che essere utilizzata all'esterno, ai nemici che stanno al di fuori di noi, deve essere utilizzata con il nemico che è dentro di noi. Ora, non sto dicendo che noi siamo posseduti o che possiamo essere posseduti da qualche demone, come alcuni possono affermare, ma sto ripetendo quello che era la famosa frase di Agostino, che diceva: «O Signore, salvami da me stesso, a me me salva, Domine, Signore salvami da me stesso, salvami dal cattivo uomo che io stesso sono». E se c'è dentro di noi ancora un uomo malvagio, una persona che è ribelle a Dio, allora la prima delle azioni nei confronti della spada deve essere rivolta nei nostri confronti, questa spada tagliente, affilata, che serve a compiere azioni chirurgiche e dolorose. Noi dobbiamo tagliare, mediante la spada dello Spirito, ogni azione, ogni membro peccaminoso. Questo è perfettamente in linea con il resto della rivelazione del Nuovo Testamento. In capitolo 8 di Romani, al versetto 13, l'apostolo Paolo dice così: «Se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire, uccidete, mortificate, mettete a morte», questo è letteralmente la parola, si può tradurre così: uccidete, mettete a morte, se mediante lo Spirito voi uccidete, fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Qui vengono affermate due due realtà, due certezze assolutamente inconfutabili. La certezza è questa, che se noi viviamo secondo la carne, noi moriremo. Non è possibile vivere secondo la carne e poi essere salvati, andare in cielo. Non è possibile essere dei cristiani carnali. Non è possibile continuare a mentire, non è possibile continuare a rubare, non è possibile continuare a commettere adulterio, a compiere peccati sessuali, a trasgredire i comandamenti di Dio e poi sperare che andremo in cielo, che saremo salvati. Nella Epistola ai Galati l'Apostolo Paolo contrappone due modi di vivere, due tipi di condotta, e al capitolo 5, prima di parlare del frutto dello Spirito, l'Apostolo Paolo spiega quali sono queste opere della carne che devono essere mortificate, che devono essere uccise, che devono essere abbandonate. Le opere della carne sono manifeste, sono chiare, sono queste, sono la fornicazione, cioè i peccati sessuali, l'impurità, la dissolutezza, l'idolatria. E ricordatevi che, per esempio, altrove l'Apostolo Paolo definisce l'avarizia come idolatria, l'attaccamento al denaro, il materialismo, l'attaccamento alle cose di questa vita, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, liti, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. In altri termini Paolo dice, mi fermo qua, ma l'elenco potrebbe continuare, contro le quali vi ho già, come vi ho già detto e vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Se voi vivete secondo la carne, voi morrete, questo è certo. Ma qualcuno dice, ma sì, ma io ho un carattere, ho questo carattere, io mi arrabbio, io sono impaziente, io non sopporto le altre persone. Bene, questo è il problema, il tuo carattere è l'opera della carne che deve essere mortificata, e non può esserci opera dello Spirito se non c'è la mortificazione di queste opere della carne. Se continui a vivere in questo modo, non c'è speranza per te. È certo, l'Apostolo Paolo lo dice con grande certezza, se voi vivete secondo la carne, voi morirete. E qui non si parla della morte fisica, tutti gli uomini muoiono, si parla della morte eterna. Ma poi viene espressa un'altra verità e un'altra certezza. Dice, se mediante lo Spirito noi facciamo morire le opere del corpo, ovvero se mediante l'azione efficace, l'opera dello Spirito Santo, noi uccidiamo, sopprimiamo, tagliamo le opere peccaminose, noi vivremo. Gesù è stato estremamente chiaro riguardo al modo in cui dobbiamo comportarci quando vediamo nella nostra vita qualcosa che ci porta a trasgredire i comandamenti di Dio. Gesù ha detto che non dobbiamo avere pietà di farci del male, ovviamente non si riferiva alla mutilazione letterale, fisica, di qualche parte del nostro corpo, ma di intraprendere delle azioni che siano risolute, delle azioni che siano forti, che siano definitive, per evitare le occasioni di peccato. Nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, al versetto 29, Gesù dice, se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. Se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. Ora Gesù Certamente non ci sta dicendo che noi dobbiamo accecarci o che ci dobbiamo tagliare la mano, perché si può essere dei ladri anche senza avere, pur avendo la mano destra mozzata, si può rubare con la sinistra, o comunque anche senza le mani, o si può essere delle persone in preda alla concupiscenza anche senza necessariamente avere gli occhi aperti, desiderare cose che sono malvagie, che sono cattive, che sono sporche, certamente, ma Gesù ci sta dicendo che dobbiamo riconoscere tutto ciò che ci porta a compiere il male, a trasgredire i comandamenti di Dio e avere un atteggiamento radicale, definitivo. Dobbiamo tagliare, dobbiamo cavare, dobbiamo eliminare. E com'è che la parola di Dio ci aiuta in tutto questo? Com'è che la spada dello Spirito ci aiuterà a compiere questa azione di mortificazione? Prima di tutto la Bibbia ci aiuta perché ci fa scoprire che cos'è il peccato e dove è il peccato residuo in noi. Cosa sapremmo noi di cos'è il peccato, cosa non è gradito a Dio, cosa Dio non vuole che noi facciamo se non fosse per la parola di Dio? Oggi sentiamo dire tante opinioni a proposito di cosa è peccato e cosa non lo è. Sentiamo persone che si scandalizzano quando alziamo la nostra voce dicendo: beh, dinanzi a Dio le unioni o lo stile di vita omosessuale è qualcosa che non può essere accettato, è peccato, l'omosessualità è peccato. Vivere con una donna o con un uomo, anche per un uomo o una donna, senza essere sposati, nel vincolo del matrimonio, è peccato, la Scrittura la chiama fornicazione. Oggi però noi quando affermiamo queste cose veniamo tacciati di essere persone che odiano gli altri, che si sollevano al di sopra degli altri, che si sentono migliori degli altri. Ma in realtà non è questo. Quando si esprimono questi giudizi, si esprimono giudizi nei confronti di Dio, perché quello che noi diciamo non è ciò che abbiamo in è qualcosa che Dio stesso ha affermato. Dio ha affermato che la vita e la natura sessuale dell'uomo deve essere espressa nel vincolo del matrimonio e che se prima di sposarsi ci si giace con un uomo o con una donna o in qualunque circostanza, quello è considerato da Dio peccato e così via. Non facciamo nient'altro se non ripetere ciò che Dio stesso ha detto. L'ubriachezza è un peccato, l'avarizia è un peccato, l'avidità è un peccato, l'ira è un peccato, la inimicizia è un peccato. E allo stesso modo, come questi peccati sono gravi e tengono lontano dal cielo gli uomini e le donne che vivono in questa condotta, noi affermeremo che è solo la Scrittura, la parola di Dio, una meditazione coscienziosa della Bibbia che ci può portare a comprendere che dobbiamo liberarcene. La Scrittura dice, rivela quale è il suo scopo, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Dio, infatti la legge, la Scrittura, la parola di Dio, i comandamenti di Dio, ci dà la conoscenza del peccato. Come conosceremo che siamo dei peccatori e in quali peccati noi principalmente cadiamo se non ci confrontiamo con la Scrittura? Se io mi confronto con altri, potrebbe darsi che io mi possa sentire anche migliore, no? In genere noi tendiamo a sceglierci le nostre amicizie in questo modo. Non ci scegliamo amici che sono migliori di noi, più santi di noi, più bravi di noi. Scegliamo persone che più o meno ci troviamo nello stesso livello, in modo che non ci sentiamo a disagio, non ci sentiamo in difficoltà. Quali sono le cause della rottura questa amicizia, se non la diversità di opinione, no? Quando non siamo più della stessa opinione, quando la mia presenza nei confronti di un'altra persona che mi è amica mi la mette a disagio o viceversa, allora cambiamo strada. La scrittura invece ci mette davanti a quello che è la perfezione divina, e se la leggiamo seriamente e se ci specchiamo in essa davvero, con sincerità, noi scopriremo quali sono i nostri peccati. Non possiamo sfuggire. Certo, la Bibbia si può leggere semplicemente per comprenderne le storie, possiamo leggerla con un interesse per avere, che so, un po' di nozioni di teologia, per poter parlare e sentirci migliori degli altri, per poter confutare le opinioni altrui, per dire i cattolici sbagliano, i testimoni di Geova sbagliano, e questo non è così, e la dottrina riformata, e la dottrina dell'elezione, cose di questo genere. Possiamo sapere tutto perfettamente, però non lasciarci illuminare dalla scrittura. Se la scrittura è, se la spada dello spirito è usata bene, essa prima di tutto si rivolgerà contro di noi e ci ferirà. Ci ferirà. Quando Pietro parlò il giorno della Pentecoste e parlò di Cristo, le persone furono compunte nel loro cuore, ferite nel loro cuore, e quest'opera di compunzione, di questo ferimento, questa ferita è prodotta dall'azione dello Spirito congiunta all'azione della parola di Dio, alla verità della parola di Dio. E la mia domanda è, a questo punto, quali sono i miei peccati? Di quali peccati siamo stati convinti recentemente dalla parola di Dio? Se ponessi questa domanda a voi, vi dicessi: ma fratelli, in queste ultime due settimane siete stati in qualche modo convinti da parte del Signore? Avete sentito in qualche modo che c'è qualcosa che non va nella vostra vita? E se qualcuno di noi dovesse dire: ma veramente no, io farei una seconda domanda: ma hai cercato di memorizzare Prima Corinzi 13, come abbiamo preso l'impegno in queste due ultime settimane? Perché se cercando di memorizzare e leggendo ogni giorno Prima Corinzi 13 non sei stato convinto, non sei stata convinta che la tua vita è un disastro dal punto di vista spirituale, allora ci sono cose molto gravi, ci sono delle profonde lacune nella tua esperienza spirituale. L'amore è paziente, è benigno. Sono paziente, sono benigno. L'amore non invidia, ma quando vedo qualcuno che ha quello che io non ho, mi domando e mi congratulo per quanto è stato bravo, quanto è stato intelligente, quanto è stato diligente, quanto è stato graziato da Dio per poter avere quello che io non ho, oppure penso: ma perché lui ce l'ha e io non ce lo devo avere? Che cosa ho io meno di lui o meno di lei? L'amore non si vanta, non si gonfia. L'amore non cerca il proprio interesse. L'amore non addebita il male. Quando vediamo qualcuno e cominciamo a pensare male di quella cosa che ha detto, di quella cosa che ha fatto, e così via, se davanti a queste meravigliose verità ci siamo sentiti a posto, in fondo sì, certo, deve essere aggiustato soltanto qualcosina qua e là, ma in fondo sono ok, allora probabilmente è proprio l'esatto contrario, fratelli e sorelle. La parola di Dio ci mostra chi siamo noi, e non possiamo fare altro che davanti alla scrittura gettare via la maschera. Noi non siamo quello che dovremmo essere. Noi non possiamo sentirci davanti ad altri, possiamo sentirci come loro o migliori di loro, ma in realtà noi dobbiamo misurarci con le richieste divine. La parola di Dio quindi opera congiuntamente allo Spirito per muovere la nostra volontà. Così funziona la Scrittura, ci fa vedere quello che noi siamo, ma non ci lascia nella disperazione di ciò che noi siamo. È la spada dello Spirito, non è la spada di Satana che ci fa vedere chi siamo e poi ci distrugge e ci uccide, ma è la spada dello Spirito Santo che, dopo averci mostrato chi siamo, ci dà la forza e ci dà l'energia affinché non rimaniamo ciò che noi siamo. C'è un versetto importante che deve essere l'oggetto della nostra riflessione molto spesso, ed è Filippesi al capitolo 2, il versetto 12, che dice così, leggo dal versetto 12 e poi il versetto 13: fratelli miei cari, voi, come voi foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Ma poi l'Apostolo spiega come dobbiamo adoperarci al compimento della nostra salvezza. Il compimento della nostra salvezza non è il risultato del nostro impegno personale. Dice così: infatti è Dio che opera in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. John Owen ci spiega il modo in cui noi possiamo mortificare il peccato e dice così che lo Spirito Santo, e io aggiungo usando la parola, non soltanto in modo diretto, perché potremmo pensare che lo Spirito Santo agisca in modo immediato e diretto e corriamo il rischio di cadere nel misticismo, ma lo Spirito Santo usando la parola lavora sulla nostra comprensione, ci apre la mente. Lavora sulla nostra volontà, ci rinforza, ci fa prendere dei propositi. Quando noi vediamo qualcosa che è sbagliato e lo leggiamo, lo Spirito Santo ci mostra attraverso la parola che stiamo sbagliando e noi lo vediamo e diciamo: sto sbagliando, ma non solo. Poi lo Spirito Santo agirà sulla nostra volontà e dirà: adesso perciò che cosa devi fare? Devi fare questo. Vi ricordate la storia del figlio prodigo? Per tanto tempo è rimasto lontano dalla casa del padre, per tanto tempo ha sprecato i suoi soldi, poi è andato a finire in mezzo ai maiali e mangiava e voleva mangiare il cibo dei maiali e a un certo punto si trova povero e pazzo e solo. È senza soldi, è morto di fame. E dice che a un certo punto rientrò in se stesso. Che vuol dire questa parola? Vuol dire che ha capito che cosa era successo, quello che aveva fatto. Fino a quel momento era completamente cieco intorno alla gravità delle proprie scelte, alla follia della sua condotta, ma a un certo punto ritornò in se stesso, capì, una lampadina si accese nella mente del figlio prodigo. E cosa fe? Cos'è il passo successivo? E disse: io mi leverò e me ne andrò da mio padre e gli dirò: io padre ho peccato contro il cielo, contro di te, abbimi come uno dei tuoi servi. E poi si alzò. Vedete, l'opera dello Spirito è così, ci fa vedere chi siamo, ci fa comprendere dove siamo e ci dà la volontà affinché possiamo alzarci. E Owen dice che lo Spirito Santo lavora sulla nostra comprensione, sulla nostra volontà, sulla nostra coscienza, sulle nostre emozioni. Eh sì, le nostre emozioni, perché non ci può essere vera conversione se la nostra emozioni non sono toccate, se non sentiamo dolore per quello che abbiamo fatto, se non proviamo il senso di gioia nel fatto che abbiamo preso una buona risoluzione. Sì, lo Spirito Santo attraverso la parola muove le nostre emozioni, muove la nostra volontà, apre il nostro intelletto e gli opera, e ascoltate cosa dice, in accordo con la nostra stessa natura, e questo, per questa ragione diciamo anche gli uomini possono avere reazioni diverse in circostanze uguali, e dice egli opera in noi e con noi, non contro di noi e senza di noi, affinché la sua assistenza sia un incoraggiamento per facilitare quest'opera e non l'occasione per trascurarla. Significa che lo Spirito Santo ci persuaderà, non ci trascinerà, non produrrà la santificazione in noi contrariamente alla nostra volontà e ai nostri desideri. No, ma egli compie quest'opera in noi e insieme a noi. Certo, qui c'è quella che viene chiamata la sinergia, certo. Noi crediamo che nella rigenerazione è solo lo Spirito Santo a operare. Io sono morto, chi mi può risuscitare? Chi può risuscitare un morto? Quale forza ci posso mettere io per risuscitare me stesso? È lo Spirito Santo che deve farlo. Ma quando sono risuscitato? Nell'opera della santificazione, lo Spirito Santo agisce in noi e insieme a noi, non contro di noi e senza di noi, affinché la sua assistenza sia un incoraggiamento per facilitare quest'opera e non l'occasione per trascurarla. La parola di Dio quindi è la spada dello Spirito, perché ci fa vedere il peccato residuo, perché opera congiuntamente allo Spirito per muovere la nostra volontà e per produrre la santità, indicandoci e dirigendoci alle opere virtuose che fortificano e illuminano ulteriormente la nostra anima. La Scrittura ci indica ciò che dobbiamo fare. La Scrittura non ci dice soltanto quello che non dobbiamo fare: non rubare, non uccidere, non commettere adulterio. La Scrittura ci dice quello che dobbiamo fare. Per esempio, a una persona che ha vissuto da ladro dice che non solo non devi rubare più, ma che ti devi adoperare a lavorare e a sudare e poi, dopo che hai guadagnato quello che hai, che è il frutto del tuo lavoro, prendere parte di quello che è tuo e farne parte ad altri. La Scrittura non solo ci indica che noi non dobbiamo rubare, ma che dobbiamo essere lavoratori, coscienziosi, e che dobbiamo essere persone generose, che si interessano degli altri, che dobbiamo correggere anche, che dobbiamo educare gli altri. Insomma, la Scrittura ci indica ciò che è giusto fare e ci indica che facendolo ci mostra che inizieremo in una spirale virtuosa. Facendo il bene saremo confortati, avremo più forza, faremo più bene, saremo più confortati e andremo avanti. Quindi, com'è che quest'opera della santificazione si compie in noi, quest'opera della mortificazione del peccato? Prima di tutto noi vediamo il peccato, poi la parola del Signore ci mostra, ci dà la forza per combattere il peccato, e in questo modo noi indeboliremo sempre di più la natura peccaminosa e fortificheremo sempre di più la nuova natura. Nei miei primi anni di ministero utilizzavo sempre questa illustrazione per far comprendere questa verità. Probabilmente l'avrete ascoltata qualche volta, se mi seguite da tanto tempo di sicuro. Noi dobbiamo pensare a una gabbia dove dentro c'è una cornacchia e una colomba, e quella gabbia è il nostro corpo, è la nostra vita, e siamo noi stessi. La cornacchia è la vecchia natura, la colomba è la nuova natura, e noi possiamo nutrire uno dei due uccelli ogni giorno. Se nutriamo la cornacchia, la colomba si deperirà e la vedremo sempre più debole, e la cornacchia sarà sempre più vivace e farà sentire il suo versaccio. Ma se nutriamo la colomba, la cornacchia si indebolirà e sarà la nuova natura ciò che si esprimerà nella nostra vita. E chi viene a guardare questa gabbia, certo, vede una cornacchia mezza morta, viva, non completamente morta, presente lì, però vedrà la bellezza della nuova natura, sentirà delle parole di pace, sentirà delle parole di generosità, vedrà degli atti di cortesia, vedrà la misericordia, vedrà l'amore di Cristo. Questo è quello che noi dobbiamo fare, e facendolo noi avremo un grado di vittoria, un certo successo. Che cos'è il successo? Il successo non è che noi non peccheremo mai più. Il successo non è che noi non avremo mai, se siamo delle persone iraconde, non avremo mai uno scatto di ira. No, no. Anche la persona più paziente a volte perde la pazienza. Però c'è una grande differenza a perdere la pazienza 10 volte al giorno, 5 volte al giorno, 1 volta al giorno, 1 volta alla settimana, 1 volta al mese e 1 volta all'anno. C'è una grande differenza. Ci sono persone che hanno vissuto la loro vita nell'impurità, nella sporcizia dei pensieri e delle azioni. E sapete, quando certi pensieri, certe immagini si fissano nella vostra mente, è difficile che da un giorno all'altro si allontanino. Però una cosa è vivere nel desiderio della pornografia e dell'impurità costante, un'altra cosa è purificare la propria mente, allontanarsi da quelle cose e di tanto in tanto sentire il richiamo della foresta, come si dice. Mortificare il proprio peccato significa vedere un certo successo in cui, in una certa misura, il peccato, sappiamo bene che non ne saremo liberi completamente, ma si diraderà. Potrà capitare che a causa della nostra debolezza nutriamo la cornacchia, e per un periodo di tempo noi vedremo risorgere la forza di questa vecchia natura, ma il combattimento spirituale, non perdere la speranza e ricominciare, rialzarsi in piedi e mortificare nuovamente il peccato. Noi non ci illudiamo che ci siano persone che non sbagliano mai, ma vogliamo e desideriamo essere santi. Dobbiamo quindi rivolgere la parola, la spada contro di noi, perché questa è l'opera più grande. Fratelli, lasciate che ve lo dica con il cuore, il nostro impegno, la nostra vita non deve essere quella di accumulare, di farci una posizione, di dare un futuro ai nostri figli. Certo, dobbiamo avere il desiderio di farlo, e se Dio ce lo concede a farlo, è una bellissima cosa, è parte della sua benedizione. Tuttavia, la nostra opera più grande è quella di vivere per la nostra salvezza e anche per il servizio del Signore, se possibile, per la salvezza di altre persone. Perché che serve all'uomo se avrà guadagnato tutto il mondo, se poi perde la sua anima? Che cosa? Ieri parlavamo di una certa persona che ha marito e moglie, hanno lavorato tutta la vita, hanno dato se stessi per poter accumulare, poter comprare quella casa, quell'altra casa, e hanno avuto un disastro in famiglia. I loro figli, uno non c'è più, l'altro è andato a finire nella droga, l'altro probabilmente, l'ultimo, si sono resi conto che stavano sbagliando tutto e hanno cambiato atteggiamento, e quindi probabilmente non farà una brutta fine. Ma a che serve? A che serve lavorare dalla mattina alla sera, accumulare, se poi magari le relazioni matrimoniali si rovinano e i figli si perdono, e a un certo punto perdiamo tutto. La nostra opera più importante, quella per la quale noi alla fine della nostra vita potremo dire: io non ho sprecato la mia vita, non l'ho buttata via, è quando noi ci impegniamo alla nostra santificazione. Certo, la nostra santificazione nella vocazione che Dio ci ha rivolto. possiamo essere medici, avvocati, operai, insegnanti, casalinghe, qualunque cosa. No, non dobbiamo uscire fuori dal mondo. Nella vocazione nella quale Dio ci ha chiamato, dobbiamo però impegnarci a promuovere la nostra e l'altrui santità. E per far questo abbiamo bisogno della spada dello Spirito, non riposta da qualche parte, ma utilizzata, riposta nel nostro cuore e utilizzata ogni giorno. Per noi stessi, per respingere il diavolo. Gesù ci insegna come usare la spada dello Spirito per respingere il diavolo. Come l'ha usata il Signore per respingere il diavolo? Io non voglio allungarmi troppo, altrimenti devo fare un'altra predicazione su questo passo, invece voglio andare avanti. Però il passo che è davanti a me è il capitolo 4 di Matteo, la tentazione di Gesù nel deserto. Conosciamo tutti quanti la storia, lasciate che ve la legga velocemente. Matteo capitolo 4, allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame e il tentatore avvicinandosi gli disse: se tu sei il figlio di Dio, se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Il diavolo cerca di promuovere l'uso della parola per fini egoistici. Se tu sei figlio di Dio, dici che queste pietre divengano pani. In altri termini, usa la parola di Dio, se sei figlio di Dio, usa la parola di Dio, dici, perché queste pietre divengano pani, cioè per nutrire te stesso, per i tuoi fini personali. Gesù, nella sua risposta, respinge questo attacco e dice: sta scritto, e quindi vedete Gesù usa la parola in modo diverso, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Cioè, la parola di Dio non deve essere usata per il nostro tornaconto, ma deve essere usato per scoprire quello che Dio vuole da noi, affinché possiamo fidarci di Lui. Tanta gente usa la Bibbia per i propri interessi, per mantenere la propria posizione. Quante volte le chiese sono state accusate di essere diventati dei centri di potere? Quante volte lo abbiamo visto nelle chiese, anche le chiese che abbiamo frequentato, che quelli che avevano in mano la Bibbia lo facevano per preservare se stessi. E molte volte lo possiamo fare anche noi, ai nostri piccoli livelli, per sentirci migliori degli altri, per mantenere la nostra posizione, per trovare delle scuse per non fare qualcosa o per trovare delle scuse per fare qualcos'altro. No, la Scrittura serve e deve servire affinché noi comprendiamo come ubbidire a Dio e come possiamo fidarci di Lui. Il diavolo continua al versetto 6 e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. A questo punto il diavolo cita la Scrittura, la cita, diciamo, quasi letteralmente. Il problema qual è? Che la interpreta in modo errato, fuori dal suo contesto e in un modo pretestuoso, perché voleva far fare qualcosa a Gesù. E anche lì noi vediamo che invece Gesù risponde in un altro modo, usa la Scrittura in un altro modo. Gesù gli rispose: altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. In altri termini ci indica l'atteggiamento che dobbiamo usare davanti alla parola di Dio, l'umiltà, la sottomissione alla volontà divina. Non devo essere io quello che deve portare Dio a fare qualcosa in seguito alle mie azioni. Sono io che devo sottomettermi a quello che Dio ha stabilito, che è un completo capovolgimento della prospettiva. Diavolo stava dicendo: vedi, Dio ha detto questo, quindi incastralo, siccome l'ha detto, tu fagli fare quello che è. No, io mi sottometto alla sua volontà, qualunque essa sia, perfino se dovesse, se è quella, come Gesù lo sapeva bene, di andare alla croce e di morire rifiutato dagli uomini. E il terzo modo in cui il diavolo usa la scrittura è suggerendoci di trasgredirla a fronte di un contraccambio. Infatti gli dice: allora, se tu ti prostri e mi adori, io ti darò tutte queste cose. Al versetto 8, di nuovo, il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose ti darò se tu mi prostri e mi adori. E allora Gesù gli disse: vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore, Dio tuo, e a Lui solo rendi il culto. Vabbè, sì, però che cos'è in fondo fare questa cosa? Sì, trasgredisci questo comandamento di Dio, però ne avrai un grande vantaggio. Gesù ha detto: no, assolutamente no. Attenersi in modo scrupoloso e irremovibile a ciò che Dio ci ordina è lo scopo della parola di Dio. Contro noi stessi, per promuovere la santificazione, contro il diavolo, per respingere i suoi attacchi, poi in terzo luogo per difendere la verità e in quarto luogo per conquistare i nostri nemici. Difendere la verità è un nostro dovere. Non mi dilungo in questo, deciderò in seguito se allargare anche questo punto, ma un nostro dovere è quello di essere pronti e sempre disposti a rendere ragione della speranza che è in noi. L'Apostolo Pietro dice questo indicandoci il dovere della difesa del Vangelo, della difesa della verità, dell'apologetica cristiana, se volete. In Prima Pietro al capitolo 3, il versetto 15 e 16 dice così: dice: glorificate Cristo nei vostri cuori come Signore e siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto, avendo una buona coscienza, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Cosa ci sta dicendo Paolo? Pietro ci sta dicendo che noi non dobbiamo, quando sentiamo qualcuno che dice delle menzogne intorno a Dio, alla verità, dobbiamo essere capaci e pronti e disposti e volenterosi a prendere la parte di Dio e a pronunciare la verità. Lo dobbiamo fare non con arroganza, dobbiamo farlo non con il desiderio di distruggere il nostro prossimo, ma dobbiamo dire la verità, perché la verità nascosta nel nostro cuore è inutile. La verità deve essere pronunciata a qualunque costo. E infine, leggerò soltanto il versetto e ho concluso: dobbiamo difendere la verità, ma dobbiamo anche conquistare, usare la parola di Dio per conquistare i nostri nemici. Al versetto 24, 25 e 26 di Prima Timoteo 2, l'Apostolo Paolo dice come ci si deve comportare con quelli che contraddicono la verità e quindi sono i nemici della verità. Dice in questo modo, Prima Timoteo capitolo, scusate, è Seconda Timoteo capitolo 2, versetti 22 a 26, dice così, dice: evita, la leggo dal versetto 23, le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capaci di insegnare, paziente. Vedete il carattere cristiano. Tutti quanti devono avere queste caratteristiche: mite, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quindi un altro uso della spada dello spirito è quello di riportare chi sbaglia sulla via della verità. E questo è una grande funzione che possiamo avere a tutti i livelli, non solo un pastore deve farlo. Se noi abbiamo veramente amicizia con delle persone, amiamo veramente il nostro prossimo, non li lasceremo nei loro errori. Probabilmente ci saranno persone che non vogliono ascoltarci, ma lasciamo che siano loro a dire: non ne voglio sentire di quello che hai da dirmi. Quindi, per concludere, è veramente finito, attenti ad avere una riverenza solo a parole nei confronti della Bibbia. Alcuni si accontentano di avere una Bibbia, di averla sul comodino, di leggerla di tanto in tanto, di portarla in chiesa, ma non prendono la scrittura per metterla nel loro cuore. Noi dobbiamo riporre la parola di Dio nel nostro cuore, imparandola, leggendola, imparandola a memoria, meditando su di essa, usando la spada dello Spirito. Non ci può essere niente di peggio se non l'ignoranza della scrittura tra quelli che si dicono cristiani. Nel XVI secolo l'Europa fu sconvolta dal fatto che ci furono degli uomini che cominciarono a insegnare seriamente la scrittura. Smisero di insegnare favole, di parlare del purgatorio e di storie di santi, tradussero la scrittura e la misero in mano a tutti quanti, e gli ecclesiastici si scandalizzavano del fatto che la Bibbia fosse in mano ai contadini, che se ne parlasse nelle botteghe dei calzolai. Ma questa è la verità, questa è la funzione della scrittura, tutti devono poterla conoscere e dobbiamo avere una riverenza autentica nei confronti della scrittura. Dobbiamo fare attenzione a non usare la scrittura in un modo falsamente consolatorio, superstizioso. Oh, leggo la Bibbia perché così mi fa stare bene. No, beati noi quando leggendo la Bibbia stiamo male. Beati noi quando leggiamo la Bibbia e la Bibbia ci fa sanguinare, ci ferisce. È la spada dello Spirito che taglia carne e ossa. Ma poi quella stessa spada, quello stesso spirito che ha mosso la spada per farci del male, sarà quello che muoverà la nostra volontà e ci darà la forza per camminare nelle vie di Dio e dell'ubbidienza. Prendete la spada dello Spirito. Amen. Chiudiamo il tavolo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché tu non ci hai lasciati nell'ignoranza, non ci hai lasciati, non ci hai abbandonati a noi stessi. Tu, Signore, ci hai indicato e ci hai fatto conoscere la via della vita e tu richiedi che noi camminiamo nell'umiltà, camminiamo nell'ubbidienza. Camminiamo nella riverenza nei confronti delle Tue parole. Concedici, oh Signore, di vivere davvero riponendo nel nostro cuore la Tua parola affinché non pecchiamo contro di Te. Aiutaci, oh Signore, a meditare in essa giorno e notte. Aiutaci, oh Signore, a farne ad averla sulla nostra bocca, sulla nostra lingua, per poterla menzionare e guidare così coloro che sono ignoranti e disubbidienti nella via della verità. Aiutaci a non rivolgerci ad essa semplicemente per trovare delle promesse consolatorie, ma a riconoscere che la vera consolazione è solo per coloro che sono santi. Perciò perdonaci della nostra mancanza di santità e guidaci, o Signore, nella ricerca della perfezione. Ti chiediamo questo, o Dio, nel nome di Gesù.